Ritorniamo agli Atti degli Apostoli. Ormai abbiamo sfogliato il testo per un certo tratto, almeno 11 capitoli sono ormai stati attraversati dalla nostra lettura, anche se in maniera spesso abbastanza trasversale, però siamo entrati dentro a una narrazione che per l'Evangelista Luca, autore del testo, narrazione è già allo stesso tempo teologia. Il suo modo di raccontare è un modo di aiutarci a scoprire, contemplare come l'iniziativa di Dio è attiva nella storia umana e determinante l'evento che ha segnato la svolta decisiva, quell'oggi della storia umana che ormai è segnato per sempre dal momento che l'iniziativa di Dio ha visitato la storia umana, terminologia questa a cui siamo ormai abbastanza abituati, che è tipica del nostro evangelista Luca. E dunque, come tutta la storia che si è svolta nel passato è ricapitolata in quest'oggi, ma come tutto quello che avviene nella nostra storia umana è convogliato nella attualità piena e definitiva di cui l'oggi ci dà testimonianza. È l'oggi del figlio che è passato in mezzo a noi, è l'oggi del figlio che nella sua carne umana ha fatto sua la morte degli uomini peccatori, è l'oggi dell'innocente che è vittorioso nella gloria, ed è in relazione a lui che tutta la realtà creata e tutto lo svolgimento della storia umana, tutto di noi in rapporto a lui è convogliato nella partecipazione all'evento risolutivo. Tutto quello che avviene nella storia umana sia ricomposto in obbedienza all'intenzione originaria del Dio vivente, in virtù di quel passaggio che oramai tutto ricapitola in un processo di conversione, di riconciliazione, di nuova creazione. Quel passaggio è costituito dalla Pasqua di morte e resurrezione di Gesù. E dunque la relazione con Gesù, per cui tutto in lui ritorna alla pienezza originaria del disegno che da sempre è custodito nel mistero profondo del Dio vivente. Fatto sta che convogliarsi di tutti gli eventi della storia umana in modo tale da essere sintetizzati nell'oggi della vita di Dio, nell'oggi della Pasqua redentiva del Figlio, nell'oggi della salvezza, per dirla con un vocabolo a cui noi siamo senz'altro abituati, questo convogliarsi si chiama Evangelo. Ecco, come gli eventi che man mano adesso si succedono nel corso della storia umana sono coinvolti in quell'evento unico e definitivo. Ed ecco in questa prospettiva i discepoli del Signore che sono testimoni di quella novità unica e definitiva, che sono gli evangelizzatori, che sono impegnati in questa testimonianza che tutto è mirata a ricomporre in riferimento a Gesù, in riferimento a colui che è asceso al cielo, è il protagonista dell'evento che ha portato a compimento tutte le promesse antiche ed è il Signore a cui fa riferimento tutto ciò che esiste e tutto ciò che avviene. Siamo in relazione con Lui, nel nome di Gesù. Il nome di Gesù è prerogativa profetica, come ricordate, ne parlavamo a suo tempo, e cioè è la modalità mediante la quale è resa testimonianza a quella novità che si è ormai manifestata nella storia umana una volta per tutte. E la distanza tra colui che è asceso al cielo e la nostra condizione di esseri umani nel tempo e nello spazio è riempita, per come lo Spirito Santo di Dio è effuso ed è operante dal di dentro delle situazioni, delle vicende, dal di dentro delle coscienze umane. Ed ecco, questo percorso di evangelizzazione ormai è in atto e ormai abbiamo constatato come a partire da quel primo nucleo di discepoli che sono così fortemente innestati nell'appartenenza al popolo di Israele, a Gerusalemme, laddove la prima comunità per la prima volta viene denominata Chiesa, ma già per arrivare a leggere nel testo questo vocabolo bisogna arrivare al capitolo 5. E dunque da Gerusalemme ormai la prospettiva di crescita della evangelizzazione si sta sviluppando e ci siamo resi conto di come determinante è stato quel momento dotato di un valore di testimonianza decisivo, il martirio, che vuol dire esattamente testimonianza in greco, di Stefano, a partire dai primi 5 capitoli, dove tutto avviene entro la cinta delle mura di Gerusalemme. Ecco, è il martirio di Stefano che manifesta quella maturità della prima comunità di discepoli in grado di affrontare ormai le strade del mondo. C'è di mezzo quella testimonianza che ha la concretezza fecondissima di una offerta di riconciliazione, un'offerta di benedizione, un'offerta d'amore, là dove colui che rende testimonianza è così ingiustamente e ferocemente aggredito fino ad essere condannata a morte. D'altronde è la novità pasquale del Signore Gesù che si ripropone nella sua fecondità vittoriosa, gloriosa, in modo tale da coinvolgere la vicenda umana in tutte le sue componenti all'interno di quel disegno che risponde all'intenzione originaria del Dio vivente. Ecco, ricordate, abbiamo dato uno sguardo ormai alle pagine seguenti e a partire da quello snodo che abbiamo individuato in maniera piuttosto limpida, mi sembra, senza lasciare ombre o motivi di incertezza. Ne riparleremo, se Dio vuole, chissà quando, perché in realtà il riferimento a Stefano rimane sullo sfondo della narrazione del nostro evangelista Luca come una memoria imprescindibile. Ma nel frattempo abbiamo avuto a che fare con altri personaggi e abbiamo già individuato le due figure di riferimento che svolgono il servizio dell'evangelizzazione in maniera esemplare, per quanto siano due figure che intrinsecamente convergenti nella prospettiva della testimonianza evangelica, sono operativamente diversificate. Ci sono di mezzo anche altri personaggi, ricordate, diciamo, anche soffermate alla figura di un altro del gruppo dei sette, dopo Stefano c'è Filippo. Ma le due figure a cui faccio riferimento, nessuno ne dubita, sono Pietro e Saulo, che poi adesso prenderà nome di Paolo. Pietro. Ecco, diamo subito uno sguardo al capitolo 12. Perché? Perché Pietro è figura certamente dominante sulla scena di questa narrazione fin dall'inizio, ricordate, fin dal capitolo primo. Pietro, e accanto a lui ci sono gli altri 11, con lui i 12, che poi stiamo leggendo in questi giorni le pagine degli Atti degli Apostoli. La dozzina viene ricomposta attraverso la elezione di Mattia al posto di Giuda. Domani è San Mattia nel nostro calendario liturgico. Pietro e gli suggeriva a suo tempo di cogliere, tenendo conto proprio di come la narrazione del nostro evangelista utilizza parte della sua sapienza letteraria, la capacità di costruire le situazioni, di cogliere le note e caratteristiche del comportamento dei personaggi, ci sono dei segni che a me sembra diventano anche teologicamente pregnanti, che servono a individuare il valore carismatico dei personaggi a cui adesso mi riferivo. In primo caso è quello di Pietro, segnale carismatico che definisce la sua figura, l'apertura delle porte. Ne parlava a suo tempo, non sto a ripetermi. Pietro apre la porta del Tempio a Gerusalemme, introducendo in esso lo storpio che secondo la legge doveva restare all'esterno, e tutte le prime pagine degli Atti degli Apostoli fino a quasi tutto il capitolo 4 sono caratterizzate dalle conseguenze prodotte dal gesto di Pietro, che ha introdotto nel Tempio, ma è il gesto, vedete, che nella sua semplicità scenografica, un episodio che Luca racconta con l'intenzione non soltanto di solleticare la curiosità di chi scruta lo svolgimento di situazioni curiose, interessanti, forse affascinanti, forse commoventi. Qui c'è di mezzo davvero un valore teologico, è l'atto con cui Pietro assume la responsabilità primaria di nel nome di Gesù aprire quella porta del Tempio, evangelizzare Israele. Il riferimento è non soltanto a un ambiente architettonico, che pure è destinato a un'attività di culto, che pure ha una sua valenza sacramentale inconfondibile, ma è il riferimento ideale a cui fa capo tutta la storia del popolo dell'Alleanza e la coscienza che Israele, per quanto disperso nel mondo, conferma circa la propria identità nell'appartenenza al Signore, unico popolo in cui il Signore ha fatto alleanza. Ed ecco il Tempio, la porta del Tempio si deve aprire nel nome di Gesù e tutto quello che ne consegue. Dopodiché ricordate il secondo momento in cui modo di essere attivo sulla scena della narrazione, compiendo un gesto pregnante dal punto di vista carismatico, un gesto che assume un rigoroso valore teologico, Pietro per la prima volta entra nella casa di un pagano. Il nostro libro degli Atti nel capitolo 10, e lì l'episodio più lungo di tutto il libro, tutto il capitolo 10 e buona parte del capitolo 11, lì leggevamo ultimamente. Pietro entra per la prima volta nella casa di un pagano, siede alla mensa di coloro che abitano in quella casa, condivide la vita dei pagani nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù ormai le distanze sono superate, tutte le barriere sono rimosse, tutte le incomprensioni e possibili alternative di ordine culturale, di appartenenza sociale, di categorie mentali, nel nome di Gesù. Il cielo e la terra si sono, legati in virtù di un vincolo di comunione indissolubile, per come è vero che Gesù è il Messia di Israele ed è il Signore dell'universo, il Signore di tutta l'umanità, colui che è disceso e risalito, colui che ha sigillato mediante un vincolo di comunione l'eterno, il tempo, il visibile, l'invisibile, il cielo e la terra. Ed ecco la porta della casa di Cornelio, il centurione che è di stanza Cesarea, che è un pagano, ma che è il primo testimone, è il primo esemplare di quella evangelizzazione che ormai crescerà nella direzione che si apre al contatto con il mondo dei pagani. E infatti nello stesso capitolo 11 poi veniamo a sapere che ad Antiochia, grande metropoli della Siria, il fenomeno di pagani che accolgono l'Evangelo diventa ormai un fenomeno di massa. Pietro, ma adesso vedete, avremo a che fare un altro episodio. Nel frattempo già è comparso sulla scena un altro personaggio che si chiama Saulo, il contestatore, l'oppositore, il persecutore, ed ecco Saulo che viene condotto a urtare contro situazioni che lo smentiscono, lo sconfiggono, lo stringono nella evidenza di un fallimento. Ed ecco, è a partire da quelle situazioni che fanno di Saulo un personaggio paradossalmente esemplare, quanto figura condizionata dall'urto con situazioni che gli si chiudono addosso. È la prospettiva, forse ve lo dicevo già, ma credo di sì, ve lo dicevo senz'altro, che si pone in maniera alternativa, anche se sono immagini che bisogna intendere nel loro valore, esemplificativo, senza preoccuparsi troppo di rigorosamente definire i dati empirici della vicenda. Dunque, rispetto a Pietro, Pietro apre le porte e Saulo si trova alle prese con porte che gli si chiudono addosso, porte che gli si chiudono dietro le spalle e situazioni che lo buttano allo sbaraglio. Pietro apre e entra. Saulo ha a che fare con sbarramenti che gli impediscono di procedere nel percorso, e d'altra parte sono proprio quelle situazioni che gli impongono l'esperienza sempre più intensa, sempre più totalizzante di come è lui personalmente, ma il suo vissuto e la sua ricerca e il suo mondo teologico, perché Saulo è teologo già in origine, tutto di lui è determinato dall'esperienza del debito nei confronti di una novità che gli viene gratuitamente offerta per il fatto stesso che a modo suo non avrebbe modo di procedere. Ricordate le scene che si succedono già a partire dal capitolo 8, quando Saulo è presente in occasione del martirio di Stefano, c'era anche Saulo in quel contesto, poi nel capitolo 9 quelli che lo prendono per mano se lo portano appresso sulla strada di Damasco, perché altrimenti Saulo non saprebbe come procedere. Perché? Perché Saulo è diventato cieco. E c'è qualcuno che lo prende per mano, c'è quell'altro che chiama Anania, che a Damasco va a trovare e dice: Saulo, fratello mio, lo chiama fratello. Là dove Saulo è costretto a rendersi conto di come per lui le situazioni sono impraticabili, c'è qualcuno che si prende cura di lui, c'è qualche evento che si sviluppa come manifestazione gratuita di una novità. Rispetto a tutto questo, Saulo è radicalmente debitore, ed è una prospettiva che crescerà nel tempo e nella prospettiva sempre più ampia di quel personaggio grandioso che noi già conosciamo, che poi è Saulo, che si chiama Paolo e che si trova costantemente rilanciato verso orizzonti più ampi. Lui che è così rigorosamente costretto registrare l'impossibilità di procedere, se non fosse vero che esposto costantemente a registrare come gratuitamente, nel suo debito radicale, viene coinvolto in prospettive che aprono dinanzi a lui orizzonti inesplorati. E ricordate, è intervenuto Barnaba quando Saulo si riprende a Gerusalemme e nessuno si prende cura di lui, Barnaba, e poi è Barnaba che è andato a cercarlo a Tarso quando ad Antiochia si è sviluppato quel fenomeno che ricordavo poco fa, per cui sono molti i greci o i pagani, che dir si voglia, che accolgono l'Evangelo, ed ecco Barnaba si rende conto che c'è bisogno di lui. Saulo nel frattempo è ritornato a Tarso e lì era ridotto a vivere nella quotidianità di un'esistenza senza più prospettive, ed ecco è Barnaba che l'ha rimesso in movimento, che lo ha coinvolto nuovamente nella grande avventura, e Saulo insieme con Barnaba ad Antiochia, e l'evangelizzazione adesso cresce e cresce con la ricchezza di contributi di ordine teologico che soltanto un personaggio come Saulo può mettere a disposizione per le sue conoscenze della scrittura, per la pazienza e il coraggio con cui da tempo si è dedicato a questa ricerca teologica, che peraltro non sembrava avere riscontro. Tant'è vero che era stata invitata ad allontanarsi e ritornarsene nella sua città natale, a restarsene in disparte. E adesso invece Saulo è in scena ed è protagonista che man mano emergerà per tutto il seguito degli Atti degli Apostoli. Ma sempre in questa situazione in cui c'è qualcuno che è intervenuto, perché lui altrimenti è in un vicolo cieco. Pietro apre le porte e Saulo è costantemente alle prese con non solo cecità fisica, ma strade interrotte, strade bloccate, strade impraticabili. L'hanno preso per mano, Anania è andato da lui a trovarlo, gli ha detto: fratello mio. Barnaba ha detto: sì, rispondo io. Barnaba è andato a cercarlo fino a Tarso, l'ha trovato, dice: vieni con me. Ecco, fatto sta che alla fine del capitolo 11 abbiamo appreso che i due, proprio i due, Barnaba e Saulo, vengono inviati a Gerusalemme perché sono giunte notizie circa una carestia che si prospetta, che coinvolgerebbe quelli della Chiesa Madre di Gerusalemme in maniera molto drammatica. E quindi i due a Gerusalemme. Quello che avviene adesso nel capitolo 12 si svolge a Gerusalemme mentre sono presenti Barnaba e Saulo. Ricordate, così alla fine del capitolo 11, versetto 29, i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, e questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Siamo a Gerusalemme adesso. Notate che Gerusalemme è Gerusalemme, la Chiesa Madre, non c'è dubbio, nessuno lo mette in discussione, ma è poi vero, e ne parlavamo a suo tempo, che Antiochia, che è città pagana, anche ad Antiochia una presenza minoritaria di giudei, indubbiamente, di là sempre passa il primo approccio agli ambienti locali, dove adesso i missionari si presenteranno, ma la risposta significativa, interessante, viene dall'ambiente dei pagani, e Antiochia diventa la frontiera, diventa la periferia che assume una funzione che paradossalmente ribalta la prospettiva dal centro, che è Gerusalemme, dove tutto ha avuto origine, ed ecco gli inviati, gli apostoli a partire da Gerusalemme. Ma notate che qui vedete che è come se fosse ribaltata la prospettiva, perché diceva il versetto 30 che questo fecero indirizzandolo agli anziani il soccorso, ma dove qui si parla di un apostolato, il verbo apostellin, che è il verbo classico mediante il quale si definisce la missione di coloro che sono inviati in senso ufficiale, nel senso forte dell'espressione, e il centro è Gerusalemme, è l'origine di Gerusalemme, è il grembo della Chiesa Madre, è l'invio dei primi. E adesso invece vedete abbiamo a che fare una situazione ribaltata, dove è da Antiochia che è attivata una missione che è rivolta a Gerusalemme. E questa è una vicenda che poi si ripropone nella Chiesa, questo non è semplicemente un dato così che appartiene alla banalità del racconto, ma questo è un valore teologico. Questa è una chiave teologica di interpretazione di come crescerà l'evangelizzazione a partire da Gerusalemme, sì, e poi guarda caso, in realtà è la periferia che evangelizza Gerusalemme, che invia a Gerusalemme il soccorso attraverso i personaggi qui nominati con le loro particolari competenze. L'Evangelo cresce in modo tale che il centro della Chiesa è là dove la periferia impatta il mondo. Questo è un dato teologico fondamentale. Fatto sta che adesso a Gerusalemme succede quello che leggiamo nel capitolo 12. E in quel tempo il re Erode è Erode Agrippa, Agrippa I, un nipote di Erode il Grande. Erode il Grande è quello della strage degli innocenti, poi c'è Erode Antipa, è un nipote di Erode Antipa, è figlio di un altro discendente. Dunque, questo Erode Agrippa ha il titolo di re, era un amico di Caligola. Dunque, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, ritorna in termini ecclesia, Chiesa. Dunque siamo a Gerusalemme, sì, e fece uccidere di spada Giacomo, il primo martire della comunità dei dodici. Tra i dodici il primo martire Giacomo, il fratello di Giovanni, Giacomo il maggiore, Giacomo. Fratello di Giovanni, eccolo qui. Vedendo che questo era gradito ai giudei, Erode Agrippa si appoggia sul partito dei farisei e comincia a serpeggiare ormai... a partire da questi anni un risentimento da parte dell'ambiente farisaico nei confronti di questa che è considerato inizialmente ancora una specie di setta un po' ereticale interna comunque alla grande comunità di Israele. Il risentimento cresce, dunque Erode Agrippa ne approfitta per dimostrare che lui è il padrone, che lui domina, che lui governa. Tutte le competenze, niente meno che a titolo regale, e si appoggia sul partito dei farisei. Fatto sta che Giacomo è stato ucciso, è l'anno 44 dopo Cristo. Vedendo che questa era la gradita dei giudei, decise di arrestare anche Pietro. Dunque agli arresti. Pietro in carcere. E erano quelli i giorni degli azimi, dunque i giorni della Pasqua. Pasqua per i giudei, azimi, Pasqua ormai anche per i discepoli del Signore che nella celebrazione della Pasqua ormai celebrano il giorno della visita che si è compiuta nell'evento dell'agnello immolato e trionfante, l'agnello crocifisso e glorificato. Dunque Pasqua. E fattolo catturare lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ecco, notate questo arresto qui nel versetto 3, è usato qui il verbo sillanvanin che sì, vuol dire catturare, arrestare, ma vuol dire anche concepire. È il verbo usato tanto per dire nel Vangelo secondo Luca, quando si dice che Elisabetta concepisce, la donna concepisce, questo verbo. Dunque è una carcerazione che comunque paradossalmente lascia risuonare in chi legge questo testo l'eco di una vicenda generativa. E questa carcerazione in qualche modo rinvia a una collocazione in un grembo. Tant'è vero, vedete, che adesso succede un fatto. E succede che, vedete, Pietro è in attesa di una sentenza di condanna. È già capitato precedentemente che Pietro e altri a Gerusalemme fossero arrestati, ma in modo molto sollecito e occasionale. E adesso la carcerazione è molto seria. Sono i giorni di Pasqua. E intanto è giunta la scadenza del calendario che impone l'annuale celebrazione della Pasqua. Ed ecco, Pietro era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. La Chiesa in preghiera. Ma notate che Pietro è tutto solo in carcere, strettamente sorvegliato. Il racconto qui, vedete, fa di tutto per conferire a questa permanenza in carcere di Pietro l'occasione perché mentre la Chiesa è in preghiera, ma in una situazione di impossibilità oggettiva per quanto riguarda interventi di alcun genere, raccolta in quell'ambiente, notate, in quella Chiesa in preghiera sono presenti anche Barnaba e Saulo, ci sono anche loro, certo. E dunque Pietro in carcere, e in carcere Pietro condivide, vedete, qui c'è di mezzo una serie di richiami a testi dell'Antico Testamento che non è il caso adesso di ripescare passo passo, ma non facciamo alcuna fatica a rievocare l'immagine del carcerato come una delle figure che a più riprese in tantissimi testi, soprattutto nella predicazione dei profeti, serve a descrivere la condizione in cui versa l'umanità. Da Adamo in poi, una condizione carceraria, condizione di esseri umani che sono prigionieri di una condizione di oppressione, di miseria, di schiavitù, è la condizione umana prigioniera delle conseguenze dovute al fallimento originario. Tanto per dirne una, ricordate quel poema che Gesù proclama quando legge il libro di Isaia nella sinagoga di Nazareth: lo Spirito del Signore sopra di me mi ha inviato per evangelizzare i poveri, per scarcerare i prigionieri. Ma un'espressione che ritorna in lungo e in largo. Benissimo. Pietro in carcere, ma Pietro in carcere, vedete, si trova nella condizione di colui che di fatto condivide la sorte di ogni essere umano, in quanto ogni essere umano è un figlio di Adamo, e ogni essere umano che nelle cose che definiscono l'esistenza umana è intrappolato dentro alle conseguenze di una vicenda che precipita inevitabilmente in una sorte, in una fine, in un consumarsi in maniera irrecuperabile. Cosa vuol dire questo? Ricordate, dalla terra provieni e alla terra ritorni, fango sei e fango resterai. E dunque da Adamo in poi la condizione umana nella sua miseria irreparabile, irrimediabile. Se non fosse vero, ecco qui il punto, vedete, se non fosse vero che per ogni pover'uomo di questo mondo che crepa, l'agnello è stato immolato ed è glorificato. Per ogni pover'uomo che crepa, come Adamo, da Adamo in poi, per tutti coloro che sono esuli sulla scena del mondo e rispetto al giardino della vita, Cristo lui è morto ed è risorto. E vedete, Pietro si trova a condividere in carcere la sorte della condizione umana, senza più orpelli, senza più mascherature, senza più illusioni, fantasie, soluzioni ideologiche. Nella carne Pietro condivide la miseria della condizione umana che da Adamo in poi è condizione mortale. Ma è per ogni essere umano, nella sua condizione mortale, miserabile più che mai, che Cristo è morto ed è risorto. E allora vedete, Pietro sta celebrando la Pasqua in carcere. La sta celebrando non partecipando alla preghiera corale che è in atto nella comunità e non partecipando a quella che è la tradizionale celebrazione secondo le consuetudini di Israele, ma sta celebrando la Pasqua in carcere nella sua condizione di essere umano, di un miserabile essere umano, figlio di Adamo, che è direttamente coinvolto in un rapporto di indissolubile comunione con il Cristo crocifisso e glorificato, con il Signore vivente, sta celebrando la Pasqua. Tant'è vero, vedete, che qui veniamo a sapere che in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati, notate la scena, in mezzo a due soldati, una scena che rievoca immediatamente l'immagine del crocifisso in mezzo ai due malfattori, e piantonato lì, in mezzo ai due soldati che fanno da sentinella, è legato da due catene, e Pietro dorme. Notate che questo è il sonno che rievoca immediatamente, come subito possiamo e dobbiamo confermare, il sonno di Adamo. Ricordate il sonno di Adamo nel giardino? Già, è la notte di Adamo, è la notte di Pietro, mentre davanti alla porta, dove c'è Pietro, ci sono sempre delle porte di mezzo. La porta... Nelle sentinelle lì custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore, una luce sfolgorò nella cella ed egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. Vedete, il fianco di Pietro, sapete che questo termine plevrà compare solo due volte nel Nuovo Testamento e nei Vangeli. Compare qui e nel Vangelo secondo Giovanni. Dove ricordate il fianco di Cristo crocifisso, il Signore Gesù che è ormai pende dormiente dalla croce, e l'essere addormentato di colui che ormai è defunto, e il fianco trafitto, e dal fianco la nuova Eva, rispetto a quella compagna che è stata tratta dal fianco dell'antico Adamo dormiente. E qui vedete, egli toccò il fianco, è l'angelo del Signore, è lo strumento di cui opera il Signore. Qui adesso non stiamo a preoccuparci troppo di chi sia e di come agisca questo angelo. Fatto sta, vedete, che Pietro sta celebrando la Pasqua e la sta celebrando nella sua carne derelitta, miserabile carne umana che crepa in seguito a una condanna a morte, e in quel sonno mortale sta verificando quale potenza generativa gli è conferita dall'evento di Cristo. È lui il protagonista. E allora vedete, alzati, qui anasta, che questo è proprio il verbo della resurrezione, dice in greco, in fretta. E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo a lui: mettiti in la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: avvolgiti il mantello, seguimi. E Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione, vedete, Pietro è ancora incerto, come imbambolato, ma si muove, vedete, con una coerenza che ormai non ammette incertezze, e oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro, sono sempre porte. qui è la porta di ferro che conduce in città, e la porta si aprì da sé. Davanti a loro uscirono e percorsero una strada, e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. L'angelo sparisce e Pietro, vedete, alle prese con la polis sulla strada della città, la sua città, già, e la porta si è aperta. E Pietro adesso cosa fa? Allora è rientrato in sé. Notate questa scena, perché avete certamente presente la parabola famosa del padre e i due figli. C'è un padre che se ne va di casa, Luca capitolo 15, e a un certo momento, dopo tutte le traversie che deve affrontare, ritorna in sé, nella casa di mio padre. Già, Pietro, rientrato in sé, disse: ora sono veramente certo che il Signore è il Kyrios, è lui il Signore, ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che mi attendeva, si attendeva il popolo dei giudei. Allora cosa fa? Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria. Ah, la casa di Maria è la chiesa, ma Maria non è qui Maria madre del Signore, qui è Maria madre di Giovanni, detto anche Marco. Poi veniamo a sapere che questa Maria è parente, cugina, sorella di Barnaba. Dunque lì in quella casa ci sono anche Barnaba e Saulo, non c'è dubbio. È la madre di Giovanni detto Marco, che sarebbe poi l'evangelista. E lì si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera, lì che stanno celebrando coralmente, comunitariamente la Pasqua. E appena ebbe bussato alla porta, oh, adesso vedete, Pietro bussa alla porta della chiesa dall'esterno. Vedete, questo è il momento decisivo nella teologia del nostro evangelista Luca, per quanto riguarda l'esplicitazione matura del carisma petrino. Aprire la porta verso Israele, il Tempio, la porta verso il mondo dei pagani, Antiochia e dintorni, e Cesarea e la porta della Chiesa, perché la Chiesa deve essere sempre evangelizzata. Vedete, adesso la prospettiva è ribaltata e adesso Pietro bussa dall'esterno, e bussa dall'esterno, vedete, in nome di ogni povero Cristo di questo mondo che è stato redento dal Signore Gesù. Bussa alla porta della chiesa, dall'esterno. E qui vedete la cosa curiosa, è che dopo che ebbe bussato alla porta esterna, una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era, riconosciuta la voce di Pietro per la gioia, non aprì la porta non si apre. Ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. Tovaneggi, le dissero. Già, ricordate come a quelle donne che dicono: ma il sepolcro è aperto, è un delirio. Tovaneggi, dicono. Tovaneggi. Essa insisteva che la cosa stava così, e quelli dicevano: ma è l'angelo di Pietro. Questi, Pietro, intanto continuava a bussare. Vedete che nella veglia di Pasqua tutto comincia all'esterno di quegli edifici che noi chiamiamo chiese. Chiamiamo chiese, l'edificio ha un valore simbolico, la chiesa è la comunità dei fedeli, ma quell'edificio ha un valore simbolico ed è al buio. E tutto comincia sempre all'esterno. E si deve aprire la porta dall'esterno. E l'Evangelo sempre, vedete, va dalla chiesa al mondo, ed ecco, è nel nome di ogni povero Cristo di questo mondo, figlio di Adamo, per cui il Signore Gesù è morto ed è risorto, che la porta si deve aprire. E Pietro continua a bussare. Ministero petrino. Carisma petrino. Comunque poi possa essere questo ministero attribuito a personaggi che non si chiamano necessariamente Pietro o discendenti di Pietro in quanto vescovi di Roma, ma è una prerogativa carismatica imprescindibile per quella che è la missione del servizio dell'Evangelo affidata alla Chiesa. E allora, vedete, Pietro continuava a bussare. qui è il versetto 16. E quando aprirono la porta e lo videro, ecco, adesso la porta si è aperta, rimasero stupefatti. E allora notate che adesso Pietro non ha tante parole, fatto cenno con la mano di tacere, narrò come il Signore l'aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: riferite questo a Giacomo. E l'altro Giacomo, il minore, che poi svolge in quei decenni un ruolo di presidenza a Gerusalemme, riferite a Giacomo e agli altri fratelli, poi uscì e si incamminò verso un altro luogo. Vedete che nel racconto degli Atti Pietro da questo momento sparisce, ricompare per una volta nel capitolo 15, adesso bisogna che ne teniamo conto, ma di per sé, vedete, per quanto riguarda la figura di Pietro, in quanto è espressione inconfondibile di quel carisma che l'Evangelista Luca descrive con sapienza teologica come il ministero in grado di aprire tutte le porte, varcare tutte le distanze, superare tutte le barriere, questo è compiuto. In queste tre forme esemplificative che sono programmatiche per tutto il tempo che verrà: Israele, il mondo, la Chiesa. Pietro a questo punto saluta e dice: io c'ho altro da fare, finito, celebrato la Pasqua. Tra l'altro proprio ultimamente abbiamo avuto un Papa che ha celebrato la Pasqua alla lettera, e invece se va in un altro luogo. Cos'è quest'altro luogo? Qui non si dice, no? Non si dice, no? Ricompare per un momento nel capitolo 15, ma poi è completo. Intanto, vedete, adesso veniamo a sapere che poi il giorno dopo non si trova più Pietro in carcere. Allora il re Agrippa I, Erode Agrippa, è inferocito e se la prende, perché lì è appunto colui che detiene il potere, che ha bisogno di esercitare il suo presunto diritto di condannare a morte, e poi crepa lui stesso, crepa anche Erode Agrippa I. Prendete il versetto 24 del capitolo 12, l'ultimo versetto, il penultimo. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi, compiuta la loro missione, tornarono. La missione qui è diaconia, la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Vedete, c'erano anche loro in quella casa di Maria. Tant'è vero che portano con sé Giovanni, detto Marco, che è il nipote di Barnaba. Dunque se lo portano dietro, perché adesso vedete che una volta di più, in questo caso, di Pietro, quello che tentavo di dirvi, di Saulo, ancora una volta Saulo scopre cosa vuol dire essere evangelizzato. Essere evangelizzato per come gratuitamente si trova coinvolto in situazioni che lo tirano fuori da una condizione nella quale gli eventi sembrano insormontabili. Sta di Damasco, Barnaba a Gerusalemme, Barnaba che è andata a ritrovarlo a Tarso. Adesso vedete, nei confronti di Pietro, che nel corso di quella notte ha bussato alla porta della chiesa, dove anche loro, Barnaba e Saulo, stavano pregando in comunità. E adesso ritorna ad Antiochia. E adesso vedete, da Antiochia, bisogna che diamo uno sguardo rapidissimo, ma solo pochi richiami, perché poi penso che tanto nel corso di questi giorni, tutto il tempo di Pasqua, stiamo leggendo e rileggendo gli Atti degli Apostoli nei giorni feriali e nelle domeniche, e poi perché io incoraggio tutti a mantenere un contatto diretto, non ascoltare semplicemente le mie chiacchiere una volta al mese, e con queste pagine, che peraltro sono pagine così semplici ed eloquenti, e che invece io tento di complicare con le mie chiacchiere. Ma adesso vedete, da Antiochia, dove Barnaba e Saulo sono ritornati, da Antiochia ha inizio la prima grande attività missionaria, il primo grande viaggio missionario, capitolo 13, che si sviluppa nell'arco di questa narrazione per due capitoli, capitoli 13 e 14. E poi arriviamo a dare uno sguardo al capitolo 15, quando, vedete, adesso da Antiochia. Antiochia è veramente la frontiera missionaria, e qui non per niente, vedete, quello che avviene in continuità con quello che è avvenuto a Gerusalemme, e Saulo porta con sé una volta di più questa esperienza che lo ha segnato intimamente, che continua a metterlo così urgentemente alle strette, l'esperienza di quel che significa essere debitore nei confronti di ciò che gratuitamente riceve. Per come c'è qualcuno che si prende cura, ma qualcuno che è strumento della provvidenza, strumento della misericordia, strumento dell'iniziativa del Signore. E qui ad Antiochia c'erano, la comunità è ancora una volta in termini ecclesia, adesso vedete anche Antiochia è ecclesia, è chiesa, Antiochia dei pagani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode tetrarca, Saulo. Mentre si stavano celebrando il culto, vedete qui c'è di mezzo l'Eucaristia, il culto del Signore, digiunando, il digiuno è relativo all'Eucaristia, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Importantissimo qui il termine ergon, opera, l'opera. L'opera alla quale li ho chiamati è lo Spirito Santo di Dio. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Ecco il primo grande viaggio missionario. E le pagine che adesso sfogliamo, nei capitoli 13 e 14, sono da intendere come esperienza intrinsecamente, rigorosamente contemplativa, perché, vedete, la missione affidata a Barnaba e Saulo, c'è anche Marco con loro, il nipote che si portano appresso, è un nucleo che ha una sua certa articolazione interna. Barnaba è una personalità di spicco, Saulo gli sta accanto, c'è il nipote apprendista, ma poi vedete che nel corso del viaggio la figura di Saulo emerge sempre di più, emerge, viene e diventa lui il vero protagonista dell'impresa. Ma Barnaba non è risentito per questo, Barnaba non è mai invidioso, niente di tutto questo, ma e intanto vedete gli eventi prendono una piega che ha tutte le caratteristiche di una rivelazione, un'opera, e l'impegno missionario come viaggio alla scoperta di come opera colui che è il vero protagonista, lo Spirito Santo. Vedete che tutto sta ricapitolando, convogliando, come vi dicevo ancora questa sera all'inizio della mia conversazione, nella prospettiva di quell'evento decisivo che è stato una volta per tutte il passaggio di Gesù, il figlio che nell'adempimento della sua discesa e risalita ha fatto della storia piagata e derelitta dell'umanità una storia di ritorno, di conversione alla vita, una storia di salvezza. Allora l'opera di Dio, per quanto Opus Dei possa essere un'espressione che non c'è tanto simpatica, importa poco, si chiama così, si chiama Opus Dei, ecco, c'è scritto qua, ergon tu seu, l'opera di Dio, l'opera di Dio. E allora l'attività missionaria come contempla, a partire, vedete, dalla prima tappa di questo viaggio missionario che si svolge a Cipro. Da Antiochia, Seleucia si imbarcano, Cipro, attraversano Cipro e lì hanno a che fare con il procuratore. Cipro è una provincia dell'impero, c'è un procuratore, si chiama Sergio Paolo, ed è interessante che da questo momento in poi, vedete il versetto 9, Saulo, detto anche Paolo, da questo momento in poi nella narrazione sarà sempre individuato con il nome di Paolo. Fino adesso si è chiamato Saulo, poi veniamo a sapere che era cittadino romano anche lui, e quindi cittadino romano aveva anche un nome latino, sì, quindi era già. Però vedete qui nel racconto, è come se Saulo da questo momento in poi assumesse come sua identità anagrafica il riferimento a quel nome che corrisponde al nome di quel tale che Saulo ha accompagnato in un cammino di conversione. È come se dagli eventi che si sono realizzati nel vissuto e nell'animo, nella coscienza, nel cuore di quel suo interlocutore, Saulo ricevesse un titolo per identificare se stesso. Paolo prende nome, poi sappiamo che questo nome già è suo, per motivi di carattere amministrativo, ma prende nome, riceve un nome e si identifica per come è chiamato a rendersi spettatore di come l'opera di Dio si realizza negli eventi, nella storia in grande e nel vissuto di ogni persona umana che è in ascolto, che accoglie, che intraprende il cammino della conversione. C'è di mezzo poi tra l'altro il conflitto con un mago che vuole invece impedire questo processo di conversione nell'animo del procuratore romano, ed invece le cose vanno in quella maniera che adesso vi esprimevo in maniera molto sintetica. Vedete qui, si arriva alla fine del brano nel versetto 12, quando vide l'accaduto il proconsole credette colpito dalla dottrina del Signore. È un uomo intelligente, questo come viene presentato, è un uomo interessato, c'ha dei problemi di coscienza, il mago imperversava a modo suo e Saulo prende nome Paolo, si chiama Paolo, ma in realtà è quel tale che evidentemente ha offerto a Saulo lo specchio in cui ritrovare la propria identità per come l'opera di Dio si è realizzata nella coscienza, nel vissuto, nella identità profonda di quel personaggio. E adesso vedete da Cipro, per via di mare, si spostano e arrivano in Panfilia, dunque la costa meridionale di quella che noi chiamiamo Turchia. E da lì poi comincia un viaggio all'interno comporta l'incontro con alcune comunità di giudei che sono dislocate in quel territorio, ma poi la maggioranza degli abitanti è certamente di coloro che appartengono a una cultura pagana qui veniamo a sapere che Marco se ne va, torna indietro, si è stancato, è stufato, non ne vuol più sapere, torna a casa, torna a Gerusalemme. E questo per Paolo poi diventerà, ovviamente si chiama Paolo, ma diventerà un motivo per cui non gradirà successivamente la presenza di Marco, perché se n'è andato. Fatto sta che la notizia che adesso vi stavo segnalando è nel versetto 13. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Giovanni detto Marco. Allora i due procedono nel loro cammino. La prima meta è Antiochia, un'Antiochia non quella di Siria, ma Antiochia di Pisidia, la località dell'interno. E qui c'è un bellissimo discorso di Paolo nella sinagoga, perché in primo luogo si rivolgono ai giudei, naturalmente frequentano la sinagoga, sono personalità significative, sono dei maestri, hanno studiato nelle accademie rabbiniche di Gerusalemme, quindi dopo la lettura delle scritture nel giorno di sabato vengono invitati a parlare e naturalmente Paolo parla. È un bellissimo discorso, una bellissima catechesi, dove spiega come stanno le cose per arrivare lì. Adesso è arrivato il momento in cui tutte le promesse si compiono, la storia del nostro popolo è al servizio di questa novità che si chiama Gesù. Ecco. E il discorso si chiude, vedete, con un avvertimento, perché evidentemente Paolo già coglie o intravede una resistenza che poi man mano adesso diventerà sempre più rigorosa e massiccia. Una resistenza, perché? Prendete nel capitolo 13 il versetto 38. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui, l'opera di Dio che si è compiuta mediante figlio di Davide, discendente di Davide, il Messia, il Cristo, Gesù, resuscitato. E la sua resurrezione è il compimento di tutte le promesse. Non ha subito la corruzione lui, certo. E allora vi sia noto, fratelli, versetto 38, che per opera di lui gli viene annunziata la remissione dei peccati, e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò che non gli fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto dai miei profeti, e cita il profeta Abacuc. Ecco qui la citazione. Mirate, beffardi, stupite, nascondetevi, perché un'opera io compio ai vostri... Vedete, qui in greco è orgon ergatome. Un'opera opero, ergon, opera, ergadum, il verbo, io opero un'opera, e vedete l'insistenza su questo termine, un'opera, nella mia Bibbia, in quest'altra riga, il termine è in tondo, non in corsivo, perché vuol dire che non è nella citazione, vedete lui aggiunge, Luca che racconta, aggiunge per forza l'opera, quest'opera, che io opero. Ma lo diceva Abacuc, ai vostri giorni, quest'opera non credereste se vi fosse raccontata. Qual è l'opera? L'opera è che adesso quella novità che è offerta a voi, perché le promesse qui sono compiute, investe la moltitudine dei pagani. C'è un traboccamento. Mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato, un appuntamento. Sciolta poi l'assemblea, molti giudei e proseliti, i proseliti sono pagani convertiti, proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Dunque, vedete, la relazione cresce e l'appuntamento è per il sabato successivo, e il sabato seguente, versetto 44, tutta la città quasi quasi si radunò per ascoltare la parola di Dio, e quando videro quella moltitudine i giudei furono pieni di... vedete, l'opposizione. Adesso vedete ancora una volta un ostacolo, Paolo da parte sua sviluppa la sua catechesi, il suo insegnamento, la sua testimonianza, rivolgendosi in primo luogo proprio a quelli del suo popolo, alla sua gente, ai giudei come lui, ed ecco una opposizione. È vero che c'è sempre qualcuno che si manifesta favorevole e accogliente, è vero, ma l'opposizione e questo urto è ancora una volta alle caratteristiche di quel ritrovarsi infilato in un vicolo cieco, se non fosse vero che c'è un'opera che si compie in obbedienza a Dio, perché è l'opera di Dio, perché questo impatto con una resistenza che ancora non si arrende si traduce in un'occasione di crescita smisurata. E infatti, quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, vedete Paolo e Barnaba, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore, qui la citazione di Isaia 49, io ti ho posto come luce alle genti, la moltitudine umana, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano, glorificavano la parola di Dio, abbracciavano la fede, tutti quelli che erano destinati alla vita, ma la parola di Dio cresceva, ma l'opposizione cresceva. È vero che, ecco, qui adesso Paolo e Barnaba sono costretti ad allontanarsi, a lasciare Antiochia di Pisidia, ci sono quelli che hanno accolto l'Evangelo, ma loro sono costretti a spostarsi. Altra sosta a Iconio, capitolo 14, versetto 1, e anche qui si ripropone la stessa vicenda, giudei ed ecco resistenza. C'è sempre qualcuno che si arrende, è vero, ma coloro che sono gli eredi di quella missione che è stata affidata e rimane come un riferimento irrevocabile circa la presenza di Israele nella storia umana, resistono. Qui di nuovo il coinvolgimento dei pagani, e anche nel mondo dei pagani poi delle resistenze, e di nuovo devono spostarsi, addirittura c'è la minaccia di una lapidazione, e allora da Iconio vanno verso Listra e poi sarà ancora verso Derbe. A Listra c'è un episodio singolare, prendete qui il versetto 8. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio fin dalla nascita, che non aveva mai camminato, ed egli ascoltava il discorso di Paolo. Paolo parla sempre. E questi, fissandolo con lo sguardo e notando che aveva fede di essere risanato, disse a gran voce: alzati dritto in piedi, alzati, Anastasia, alzati. Egli fece un balzo e si mise a camminare. E la gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto licaonio. Parlano in dialetto. E allora dicono: è un miracolo, ecco, sono arrivati gli dèi scesi dal cielo. Barnaba si chiama Zeus e Paolo si chiama Hermes, perché era un chiacchierone. Soltanto che Paolo e Barnaba non capiscono, perché parlano in dialetto. Allora sono salta fuori che c'è il sacerdote di Zeus del tempio che sta fuori della città, che arriva con un toro perché deve fare un sacrificio. E allora quando Paolo si rende conto di questa cosa, corre in mezzo alla mischia e dice: smettetela, non è così. Beh, situazioni paradossali, no? Fatto sta che qui abbozza una catechesi che è già il principio di quello che sarà poi un discorso molto più articolato, rivolto all'ambiente dei pagani. E nel versetto 18 veniamo a sapere che, così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Un sacrificio. parlavano in dialetto e io non ho capito. E poi adesso arrivano da Antiochia, da Iconio, giudei, quali protestano nei confronti di Paolo, lo considerano un pericolo pubblico, e addirittura qui adesso viene aggredito a sassate Paolo, e lo trascinarono fuori della città, versetto 19, credendolo morto. E allora gli si fecero attorno i discepoli, perché pensano che sia morto, e invece non è morto. Alzatosi entrò in città, il giorno dopo partì con Barnaba, a volte sembra che si dia una spolverata, e poi è tutto fatto, e avevano lasciato massacrato fuori della città, detto morto, adesso però vanno a finire a Derbe, da Derbe poi tornano lì, se tornano indietro, ecco. E man mano vedete queste piccole realtà comunitarie che crescono, e man mano il viaggio di ritorno, c'è Paolo, c'è Barnaba, sono altri che man mano si stanno collegando a loro, e cresce anche una prima organizzazione di queste realtà comunitarie. È l'opera di Dio. E quando adesso alla fine del capitolo 14 ritornano ad Antiochia, vedete, versetto 27 del capitolo 14, non appena furono arrivati, riunirono la comunità, che in greco è il termine ecclesia, riunirono la chiesa di Antiochia e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro, tutto quello che Dio aveva operato, è l'opera di Dio. E come aveva aperto ai pagani la porta della fede, vedete, questo è il passaggio, là dove Paolo si è trovato, dico Paolo, con lui ci sarà anche Barnaba, ma ormai il personaggio Paolo che emerge in primo piano, Paolo si è trovato dinanzi a un ostacolo che non si arrende, lui ce l'ha messa tutta, ha fatto un discorso magnifico, ha fatto di sé un testimone esemplare, inappuntabile, e niente da fare, l'opera di Dio. Ha aperto ai pagani la porta della fede. Si fermarono un poco tempo insieme con i discepoli. Solo uno sguardo e ci fermiamo al capitolo 15, nel senso che adesso, mentre si trovano ad Antiochia, giunge notizia del fatto che nella chiesa madre di Gerusalemme, ma evidentemente anche in altri ambienti che sono omogenei al nucleo originario di discepoli del Signore, che sono tutti giudei, proviene un messaggio riguardante il comportamento da tenere nei confronti di questi pagani. Ormai è scontato che molti che vengono dal paganesimo accolgono l'Evangelo. Benissimo, non si può più obiettare, non si può più impedire questo, ma pagani che accolgono l'Evangelo devono passare attraverso la circoncisione. La circoncisione poi implica tutte le altre osservanze, che, come dire, devono diventare giudei, per dirlo in maniera un po' grezza, no? Ma passare la circoncisione, no, non è mai. Questa è una questione che poi si riproporrà, ne parla anche Paolo nelle sue lettere. E dunque non è così, e a questo riguardo Paolo e Barnaba sono subito pronti a insorgere. Così questo non si può accettare, perché i pagani che accolgono l'Evangelo non diventano discepoli del Signore perché diventano giudei, ma perché sono coinvolti nella relazione con colui che è morto ed è risorto, e allora è nella comunione di morte e resurrezione con lui che si diventa discepoli del Signore. È l'Evangelo che consacra, e quindi il battesimo, comunione di morte e di nascita a vita nuova nella comunione con lui che ha sconfitto la morte. E quindi non si può accettare questa presunta dottrina che imporrebbe ai pagani che accolgono l'Evangelo la circoncisione. Per cui, ecco, Paolo e Barnaba inviati a Gerusalemme per affrontare la questione, prendete il versetto 4 del capitolo 15, giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, e la Chiesa madre, dagli apostoli, dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Vedete, sempre l'opera di Dio. L'opera di loro, quello che Dio ha compiuto, l'opera di Dio. E adesso nel contesto dell'assemblea che si raduna a Gerusalemme, ci sono due momenti di particolare risalto. Un primo discorso, quello di Pietro. Vi dicevo che nel capitolo 15 Pietro ricompare adesso e fa un discorso. Qui nel versetto 7, dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse, ecco, e Pietro dice, no, proprio vero, Pietro parla tenendo conto del fatto che lui è stato il primo evangelizzatore di un pagano, e dice, versetto 11, noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Tutta l'assemblea tacque, versetto 12, e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli Dio aveva compiuto, l'opera di Dio, l'opera del protagonista tra i pagani per mezzo loro. Vedete, questo clima contemplativo, questa attenzione a un'iniziativa che gratuitamente ha compiuto determinato questo sviluppo inimmaginabile, l'Evangelo che cresce in modo tale da coinvolgere la moltitudine umana, non c'è nessuno escluso, nessuno dimenticato, e non è proprio possibile imporre dei criteri che dovrebbero ridurre la presenza di questi che accolgono l'Evangelo le note caratteristiche che rimangono motivi di identificazione insostituibili per Israele. In Cristo, l'essere in Cristo, l'essere incorporati nella comunione con l'agnello immolato e vittorioso, il crocifisso glorificato. Due momenti, il primo momento il discorso di Pietro, il secondo momento il discorso di Giacomo, interviene Giacomo il minore, che usa un linguaggio diverso ma è perfettamente coerente con la posizione di Pietro, dice Simone ha detto giusto, usa il termine, il nome ebraico di Pietro, Simone ha detto giusto, è proprio così, e lui Giacomo cita il profeta Amos, cita il profeta Geremia e dice proprio così. Prendete il versetto 19, per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma Giacomo chiede che si ricorra a degli espedienti di carattere cautelativo, dove convivono insieme coloro che provengono dal giudaismo con coloro che provengono dal paganesimo, il rispetto di certi comportamenti che qui vengono sintetizzati, vedete, solo si ordina, il versetto 20, a loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, cioè mangiare cibo proveniente perché vedete, nel mondo antico la macellazione era sempre un evento che faceva riferimento alla celebrazione dei sacrifici nei templi pagani, e buona parte della carne che veniva ritagliata dalle vittime animali offerte in quell'occasione veniva poi venduta, ma si può o non si può? Si può o non si può? Certamente non si può partecipare al culto idolatrico, ma poi la questione, ma la carne comprata al mercato si può? Questo è un altro discorso che poi... E Giacomo dice che si faccia attenzione, in modo tale da evitare coinvolgimenti con il culto idolatrico, l'impudicizia qui è questione di parentele, animali soffocati, un certo tipo di macellazione per cui bisogna che sgoccioli il sangue e non si può mangiare il sangue, ecco. Ma sono degli espedienti che Giacomo chiede vengano tenuti in conto lì dove la convivenza potrebbe diventare un po' faticosa. E addirittura qualche volta potrebbero esserci degli attriti, e allora è così vanno le cose. E una lettera viene messa per iscritto e Barnaba e Paolo ritornano ad Antiochia, accompagnati poi da altri due inviati da parte di Gerusalemme, e spiegano come sono andate le cose e dunque l'opera di Dio che si sta sviluppando, si sta esplicitando nella sua fecondità inesauribile, ma lo strumento che adesso qui viene ormai individuato nella sua funzione più prestigiosa è Paolo. Naturalmente ci sono tanti altri personaggi che si muovono, vedremo come vanno le cose con Barnaba, ma Paolo sì, lo strumento, ma Paolo, vedete, è strumento che è chiamato a fare del suo servizio alle evangelizzazione una testimonianza contemplativa, come opera Dio, e come opera Dio laddove lui, Paolo, è costretto adesso, e così verificheremo successivamente, è costretto a registrare come i suoi programmi, i suoi propositi, le sue intenzioni, la sua stessa visione teologica degli eventi da affrontare, da governare, vicolo cieco, e l'opera di Dio cresce. Fermiamoci qua.
Capitolo 13, al versetto 28, i pagani si rallegrarono, glorificando la parola di Dio e abbracciarono la fede di tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. Che significa?
Sì.
Cioè la molta dice destinata alla vita del mondo futuro. Penso che i bambini era così, non è vero.
La vita eterna? Dici
tu. Destinata alla vita del mondo futuro. La vita eterna. La nota da questa spiegazione.
Oh, guarda, vita eterna è anche la vita del mondo futuro, ma è la vita, cioè è la vocazione alla vita restaurata in pienezza, in modo corrispondente al progetto originario. La vita eterna in quanto è quella vita secondo la vocazione originaria, è la vita. Quindi qui è in questione appunto il ritorno alla pienezza della vita, che è la salvezza.
Per una parte, cioè i pagani, quella parte che era destinata alla vita, diciamo.
No, che era destinata, adesso forse il verbo destinare a noi suona male, qui che era coordinata, no? Sono coloro che, perché ancora di fatto ci sono delle resistenze, no? Tra coloro che 2000 anni dopo ancora in viaggio, no? Ecco, quindi non c'è dubbio che certi itinerari sono stati affrontati e percorsi, ma ci sono dei processi di crescita, ma anche dei processi poi di involuzione, di regressione, siamo ancora, ma c'è questo il verbo tassi. Tetagmeni, dice, quelli che erano tetagmeni, Israel e Onion, che erano coordinati, no? Coordinati, ordinati alla vita, no? che si trovano dunque al loro posto, no? In questa. È evidente che ancora ci sono dei passaggi ulteriori, ci sono delle prospettive di crescita che ancora sono da affrontare, no? Ordinati alla vita. Più che quelli che sono destinati, gli altri non erano destinati. Il nostro modo di pensare subito ci sospinge in quella direzione, no? Quelli che erano destinati, quelli che sono coerenti con la vocazione alla vita, quelli che si trovano innestati, strutturati nella prospettiva della conversione alla vita, dove l'esperienza di una vita schiacciata, oppressa, ridimensionata, avvilita, una vita compromessa, che scoprono di essere ristrutturati in modo corrispondente alla pienezza della vita, che dunque scoprono che davvero la vocazione alla vita è una strada aperta. Che la vocazione alla vita è una strada aperta. Sono destinati.
Leggendo queste pagine mi sembra che quelli che sono meno spaventati del cambiamento sono proprio i discepoli, cioè sono più aperti alla novità e incontrano tantissime resistenze. Ogni tanto penso poi alla storia della Chiesa, anche alla storia recente, e ogni volta per aprirsi a cambiamenti sembra che tutto sia farraginoso. loro invece osservano ciò che succede, appunto l'opera di Dio, osservano, forse diremmo noi, i segni dei tempi, ecco, e traggono conclusioni, insomma, anche molto importanti, perché si più o meno si rompe almeno con certe tradizioni, in maniera abbastanza improvvisa, nel giro di poco, ecco. Se si fossero messi a fare un sinodo come quello che abbiamo fatto, infatti, ci avrebbero messo 200 anni, no? Credo. Invece sono sensazioni invece che le nostre attuali, diciamo, per quanto ci siano contemporanee a noi, generalmente siano molto molto più lente, ecco, di queste, anche su cose forse molto meno importanti,
meno significative, sì sì,
Naturalmente non è che ci vuole il cambiamento per il cambiamento, è chiaro, però
sì.
Però mi chiedo, Paolo Saul, che era un profondo conoscitore della legge, no? In Genesi era stato stabilito come segno dell'alleanza la circoncisione, tant'è che si diceva il maschio non circonciso si è eliminato dal suo popolo e ha violato le mie alleanze, cioè questo salto, perché i gentili non erano, sconoscevano tutta la tradizione ebraica e la legge, ma Paolo no, quindi certo. Questa che sarebbe un caso di crisi di coscienza, dice, che devo osservare, perché quello dice Dio disse ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza di generazione in generazione.
Sì. Infatti Paolo questo è sempre fortemente segnato nell'anima, è un dramma forte, fortissimo per lui. Non è nella osservanza della legge, dice, ma con questo è il dono santo e prezioso che abbiamo ricevuto da Dio, questa è la missione di Israele. No, il crocifisso glorificato. Sì, ma è proprio Paolo che poi è studioso, molto competente di testi sacri, per cui ricostruisce tutto il cammino della rivelazione, la storia della salvezza, ma poi la rivelazione biblica che accompagna la storia della salvezza, e ricostruisce e dice, ma i suoi scritti qui nel racconto di Luca, i suoi modi, i suoi criteri, ma nelle lettere Paolo è proprio lui che scrive, Paolo ritorna ad Abramo e dice, ma guardate che anche Abramo, prima di essere il vero osservante, il primo osservante, il perfetto osservante della legge che verrà con Mosè, Abramo credette nelle promesse. E Paolo sempre cita, no? Dice, sta scritto, sta scritto, sta scritto, sta scritto. Sta scritto. Ma così.
Così poco tempo come hanno evangelizzato tanta gente, così pochi anni, cioè, è incredibile.
Ce n'è voluto, Sì, adesso questi viaggi di Paolo sono veramente, veramente impressionanti, perché che poi tra l'altro viaggi vuol dire andare a piedi. a piedi, sì, poi per mare era la barca, era a piedi. Adesso prossima tappa, il secondo grande viaggio missionario, il 16, 17, 18. Poi c'è un terzo, poi c'è un quarto. Ciao Giorgio. E va bene.